è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi è lunedì 29 aprile 2024, io sono Marta Casadei, giornalista del Sole 24 Ore. Vi accompagno in questo inizio di settimana con tre temi che trovate sul Sole 24 Ore di oggi e che secondo me vale la pena approfondire. Partiamo dal bilancio demografico dell'Italia, che è sempre più in rosso perché di base si fanno meno figli. Poi passiamo al record di detrazioni registrato con le dichiarazioni dei redditi 2023 e infine parliamo del voto degli studenti fuori sede, che ha una scadenza importante domenica 5 maggio. Cominciamo! Come sapete, la crisi demografica è ormai un fatto incontrovertibile. In Italia, così come in generale in Europa, si fanno meno figli rispetto al passato e questo comporta che non solo ci saranno sempre meno persone che un giorno a loro volta avranno l'età per fare figli, ma ci saranno più in generale sempre meno persone attive rispetto a quelle inattive, che vuol dire, per esempio, sempre meno persone che lavoreranno e pagheranno le tasse che serviranno a pagare i servizi della sanità pubblica, ma anche le pensioni, in un paese che sarà prevalentemente formato da anziani. Secondo un'analisi di Giancarlo Blangiardo, ex presidente dell'Istat, di cui scrive Michela Finizio sul Quotidiano di oggi, l'Italia, intesa come paese formato dall'insieme dei suoi abitanti, negli ultimi 10 anni ha perso 184 milioni di anni di vita futura, pari a 2,2 anni per ogni persona. Il numero è frutto della somma degli anni di vita attesa degli abitanti, ciascuno in base alla propria aspettativa, che cambia a seconda del sesso, per esempio, divisa per il numero degli abitanti. Le morti precoci causate dalla pandemia, ma soprattutto la quota dei bambini che non sono mai nati per il calo demografico, hanno fatto abbassare questa media, che è passata dai 40,4 anni di aspettativa pro capite, ripeto, si tratta di una media, ai 38,2 anni a testa del 2022. Il futuro è ancora più grigio. A questo ritmo, ipotizzando di congelare l'aspettativa di vita ai livelli del 2022, da qui al 2053 rischiamo di perdere altri 3,7 anni di futuro pro capite. La discesa si potrebbe fermare solo con l'apporto aggiuntivo di 506.000 nuovi nati o con 802.000 immigrati in più rispetto a quelli già previsti sempre nel 2053, dati che sono molto lontani da quelli che oggi è possibile mettere a preventivo, diciamo. Perché è importante un'analisi di questo tipo, vi starete chiedendo? Perché quei 2,2 miliardi di anni vita che hanno oggi gli italiani nel loro complesso, nel loro futuro, rappresentano non solo un numero, ma anche un tesoretto. Mi affido alle parole di Blangiardo per spiegarlo meglio. Lui dice: quando le aride statistiche ci documentano circa 190.000 nati in meno tra il 2008 e il 2023, il dato si traduce in una perdita, corrispondente di quasi 16 milioni di anni di vita futura. Questi anni avrebbero potuto essere immessi nel patrimonio del nostro paese, della sua economia, del suo welfare, della vita culturale e delle relazioni. Quindi, e questo lo dico io, di base il calo demografico non solo svuota, ma impoverisce anche il paese. Di questo tema abbiamo parlato già molte volte sul Sole 24 Ore, sia ragionando sui dati statistici come quelli che ho appena citato, sia analizzando le politiche che i vari governi hanno promosso nel tentativo di spingere gli italiani a fare più figli. Politiche che per ora non hanno avuto successo, non sono state nemmeno implementate del tutto. Pensate che rispetto ai 5 temi su cui il governo era chiamato a legiferare in base a quanto stabilito dal Family Act, la legge delega approvata dal governo Draghi ad aprile 2022, ad essere diventato legge è solo l'assegno unico. Nulla di fatto invece sulla riforma dei congedi parentali né sulle misure a sostegno del protagonismo dei giovani under 35 per promuoverne l'autonomia finanziaria. Cambiamo argomento, ma non troppo, perché parliamo sempre di incentivi, questa volta fiscali. Parliamo di dichiarazioni dei redditi, visto che il modello 730 precompilato 2024 dovrebbe essere disponibile proprio in questi giorni. Dario Acquario e Cristiano Dell'Oste infatti hanno calcolato che nelle dichiarazioni dei redditi 2023, che si riferiscono ovviamente all'anno d'imposta 2022, si è registrato il valore più alto mai raggiunto dalle detrazioni fiscali, poco meno di 80 miliardi di euro, in aumento dell'8,2% rispetto alle dichiarazioni dell'anno prima. La tendenza all'aumento del valore delle detrazioni è in corso ormai da quasi un decennio e partita quasi senza soluzione di continuità nel 2015. Nell'anno fiscale 2022 poi sono salite anche le deduzioni, che sono arrivate a 27,9 miliardi di euro. Le ragioni di questi aumenti sono diverse. La prima è la maggiore disponibilità dei dati, che dipende dalla progressiva digitalizzazione del fisco. Sul fronte delle spese mediche, per esempio, i beneficiari sono passati da 16,7 milioni nel 2014, che è stato l'ultimo anno prima della precompilata, ai 21,6 milioni del 2023. Un secondo motivo è legato alla diffusione del 730, che tra i propri vantaggi ha il rimborso diretto in busta paga o nella pensione. I 730 presentati nel 2014 erano 19,2 milioni e l'anno scorso sono stati 23,8 milioni, di cui 4,5 inviati dai contribuenti direttamente tramite il sito delle entrate. Il motivo forse più impattante sul valore delle detrazioni è la cosiddetta bonus economy, con gli incentivi che spaziano dall'ecobonus all'agevolazione per i mobili e per le barriere architettoniche con detrazioni decennali. Se infatti il superbonus non si vede in dichiarazione, essendo stato spesso utilizzato tramite cessione del credito, il bonus ristrutturazione è più che raddoppiato, dai 3,5 miliardi detratti nel 2014 agli 8,8 miliardi del 2023. Infine, non va sottovalutato anche il caro vita, che ha fatto lievitare i prezzi e, dentro un certo tetto, ovviamente anche le detrazioni. Passiamo al terzo e ultimo tema di oggi, che riguarda una fetta piuttosto ristretta della nostra popolazione, gli studenti fuori sede, circa 400.000 persone su un totale di fuori sede che con i lavoratori sfiora i 5 milioni di persone in Italia. Ebbene, gli studenti fuori sede potranno sperimentare una nuova modalità di voto durante le prossime elezioni europee in calendario l'8 e il 9 giugno 2024, purché presentino però la richiesta al proprio comune di residenza entro il 5 maggio, domenica, quindi tra meno di una settimana. Piccola informazione di servizio: la richiesta si fa compilando un modulo scaricabile dal sito del Ministero degli Interni, a cui vanno allegati documento, tessera elettorale e un documento che certifica la frequentazione di una scuola, di un'università o di un istituto di formazione per almeno 3 mesi. Il modulo si può poi far consegnare al comune di residenza da un delegato oppure inviare via mail. I passaggi successivi burocratici sono questi. Il comune di residenza, accertati i requisiti, invierà la richiesta a quello di domicilio o al capoluogo di regione, che a sua volta entro il 22 maggio dovrà passare alla prefettura il numero degli studenti iscritti nelle liste elettorali che hanno chiesto di votare fuori sede. Lo studente elettore entro il 4 giugno riceverà un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. Non è detto che il seggio però si trovi nello stesso paese o città di domicilio. Se infatti residenza e domicilio non appartengono alla stessa circoscrizione elettorale, l'elettore dovrà votare in una speciale sezione allestita nel capoluogo di regione dell'indirizzo del domicilio. Questo stress test, che pare costerà allo Stato circa 600.000 euro, potrebbe essere una prova generale per il voto dove sono, che è il nome di una proposta di legge delega, attualmente al Senato, che una volta approvata darà al governo 1 anno e mezzo per legiferare sul voto dei fuorisede nel loro complesso. La partecipazione degli studenti poi potrebbe essere importante. Già nel 2019 a livello europeo la partecipazione dei giovani elettori era aumentata vistosamente, passando dal 28 al 42% nel caso degli under 25. In Italia all'epoca in realtà si era registrato un leggero calo degli elettori nel loro complesso, ma una delle ragioni era proprio legata alla lontananza da casa. Chissà quindi che questa volta sia diverso. Io vi ringrazio per aver seguito fin qui questa puntata di Start. Vi invito, se volete, a condividerla sui social o con chi pensate possa essere interessato e a scrivermi a marta.casadei@ilsole24ore.com per dubbi o domande. Buona settimana!